fatta della tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Perché tu hai il regno, la gloria e la potenza ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
Madre della sapienza.
Prega per noi.
Allora, è l'incontro conclusivo. Vorrei riuscire, no, a tenere insieme i due punti. Cioè, alla fine, no, l'invito che Gesù ci fa, al di là di tutti i contenuti specifici che noi troviamo sparsi nel Vangelo, no, è proprio quello del rimanete nel mio amore, no, che noi troviamo nel capitolo 15 di Giovanni. Il capitolo 15 è quello che parla della vite e dei tralci, no? Piccole annotazioni. Vi avevo già detto che uno dei verbi, che in greco sono, è un verbo comunissimo e che viene ripreso dall'inizio alla fine del Vangelo, questo che sarebbe abitare, dimorare, rimanere, è sempre lo stesso verbo, e i passaggi sono dal stare con Gesù a stare in Gesù. Quello stare in Gesù corrisponde all'invito rimanete nel mio amore, e la frase più caratteristica che esprime questo è quando Gesù dice: io vado a prepararmi un posto, quando l'avrò preparato tornerò da voi e io voglio che voi siate dove sono io, no? Se questo fosse semplicemente da interpretare come diciamo così, lui ci guadagna il paradiso, una volta che ci guadagna il paradiso vuol dire che c'è un posto per noi, non avrebbe detto così. Nel senso che dice tornerò a voi, non è che tornerò alla fine del mondo. Esprime tutto il dinamismo che attraverso la storia e che, diciamo, noi siamo chiamati a imparare a percepire, a gustare, man mano che avviene. Questo man mano che avviene comporta semplicemente questo fatto, che è un semplicemente potente, ma è di per sé è semplice. Allora, lui si trova nell'amore del Padre e a mistero pasquale avvenuto si conosce la forza di questo. Lui si trova nell'amore del Padre per noi, e noi che crediamo in lui siamo in lui dentro questo essere inviati al mondo, perché il mondo riconosca l'amore del Padre. Allora, la dinamicità della fede è espressa da un verbo che indica permanenza, rimanere. Ma il rimanere è rimanere nel dinamismo dell'amore, non rimanere in un posto. Fosse anche un posto, diciamo, interiore, no? Ma è rimanere nel dinamismo. La cosa forse più strana, penso che chi non ha mai letto il Vangelo la riconosce subito, noi che sappiamo che è andata a finire non lo notiamo più. Gesù parla della gioia subito dopo aver parlato della sua passione. Cioè la gioia non è una specie di, come dire, dono offerto perché possano, come dire, beh, almeno siete contenti, potete attraversare le prove, come fosse una specie di, visto che il viaggio è lungo, vi fornisco di qualcosa che ve lo permette. Non ha affatto questo significato, perché passione e gioia stanno insieme in quanto la gioia deriva da questa condivisione del segreto di Gesù nel suo amore per il Padre e per noi. Cioè la gioia è pienezza di vita nell'amore che non dipende in alcun modo dalla cronaca quotidiana. Tanto che Gesù parla di gioia proprio parlando delle persecuzioni, come poi i santi riconoscono. Vi faccio un piccolo parallelo. Voi sapete che quando Gesù, nel racconto del battesimo, no, al Giordano, diciamo così, è pieno di Spirito Santo, la prima cosa che lo Spirito Santo gli fa fare qual è? Esatto, di andare nel deserto per essere tentato. Deduzione: chi di noi legge la tentazione come il processo di grazia? Se noi siamo tentati è perché diciamo mi sono dimenticato di Dio, ho fatto disgraziato, allora adesso, cioè la tentazione per noi è segno che abbiamo aderito al diavolo. È il contrario. Se di tentazione si parla è perché quella grazia che ci è data ha bisogno di espandersi, ha bisogno di splendere nella sua luminosità. Faccio anche questo un esempio cretino, ma quando il diavolo si avvicina a Gesù e dice: se tu sei il figlio di Dio, è come se dicesse: dato che io so che tu sei il figlio di Dio, me lo fai vedere. E in che cosa Gesù può far vedere che è figlio di Dio? Nel trasformare le pietre in pane? Come fosse un prestigiatore? Il diavolo poi che non è scemo. Allora, l'indicazione è come fosse questa: io so che tu sei figlio di Dio e io so che il tuo compito è quello di conquistare gli uomini, ma tu gli uomini non li conosci bene come me. Se tu fai qualche miracoletto di qui, qualche miracoletto di là, sono tutti i tuoi piedi. Ti insegno io la via. Basta che tu mi dica che l'hai fatto perché te l'ho detto io. Di per sé, nel contenuto, non cambia niente tra la voce di Dio e la voce del diavolo. Ma in realtà cambia tutto. Altra deduzione. Io faccio un'azione buona. Vi racconto un episodio così capite. Allora, quando si faceva la teologia per i laici, no? Allora, c'era un gruppo che partecipava a questi incontri. Quando si ricomincia dopo l'Epifania, la prima volta, no? Io mi sono accorto che c'era si è formato un capannello di studenti che capivo che voleva domandare qualcosa. Allora, per non interrompere, cosa avete da dire? Si alza una signora e racconta, naturalmente aveva già parlato con gli altri, quindi si era già creato un'unione tra di loro, no? E questa dice: ma le sembra che, e poi comincia a raccontare. Allora, nella sua parrocchia, lei, che è una donna che aveva un estro anche poetico, aveva chiesto di poter comporre una poesia per la notte di Natale. E il parroco, ben contento, sì, preparala, no? Che così, quando è il momento, è anche un modo di, come dire, di partecipare alla bellezza della liturgia. Benissimo. Tra le tante cose che il parroco aveva in testa, si è dimenticato al momento di chiamare questa signora a fare la preghiera. Allora finisce la messa e sta signora va, reverendo, ma non ma mi sono dimenticato, mi scusi. Sentendo che il parroco non la sale, allora lei alza il tono, ma lei sempre al modo, insomma, finisce che lo rimbrotta e se ne va via arrabbiata. Quindi voi prendete, fate sempre quel che volete, eccetera, eccetera. Quando è cominciata la scuola, dice la cosa e gli altri, certo che è vero, no? Allora, io ho ascoltato e poi ho detto, ma signora, lei quando ha composto questa poesia l'ha fatto per la gloria di Dio, vero? Certo. E se Dio ha scelto di essere glorificato col suo silenzio, perché lei è arrabbiata? Per 3 settimane non ho più parlato questo. Ma, no, vi dico una cosa, ma quell'unione che c'è stata nel gruppo si è divisa, è sparita subito. Lei era stata sola. Cioè tutti hanno capito che non si può fare il bene per se stessi. Dopo 3 settimane ha cominciato di nuovo a parlare con me, quindi tranquilla. Perché dico questo? Perché per noi fare il bene significa aver successo nella cosa che si fa. Ma questo non è scritto da nessuna parte. Allora, quando Gesù parla di rimanere nel mio amore, non dice semplicemente fate il bene come vi ho insegnato. Dice rimanete nel mio amore. Noi dobbiamo come cogliere che fare il bene per un discepolo di Gesù non è semplicemente fare delle cose, ma far splendere nel nostro cuore il suo segreto, il segreto della sua persona, il dono di Dio per noi che è la sua persona. E se questo è vero, io faccio il bene e ricevo il male, sono contento lo stesso. Se non sono contento, ed è già un eufemismo dire così, se non sono contento, vuol dire che io non ho fatto splendere il bene del Signore. Io mi sono servito del Signore per qualcosa per me. A quel punto io sono uscito dal rimanere nel mio amore. Siccome però il cuore si riempie solo di quello, quando non c'è quello, non può che arrabbiarsi. Un altro aspetto di questo rimanete nel mio amore è questo. Gesù non invita a rimanere nel suo amore come dovessimo stare in una specie di dolcezza intima tra me e lui. Non c'è scritto questo. Cioè rimanere nel suo amore vuol dire aver percepito così profondamente il dono della sua persona, no? Nel suo amore per tutti, da mai uscire dall'amore per tutti. Se io, come dire, amo uno e disprezzo l'altro, io non sono in quel rimanete nel mio amore, perché lui è volto a tutti. Quindi il mio rimanere nel suo amore significa condividere questo essere mandato a tutti per far splendere l'amore. E voi capite che per essere mandato a tutti è impossibile che tutti mi facciano un salamelecco. Impossibile. Quindi è già contemplato che nel rimanere nel suo amore io non sia bravo tu. Non riceva un inchino. Quando, proprio in questo capitolo, no, Gesù deve come spiegare non tanto in cosa consiste, ma qual è il modo di percepire, il modo di vivere questo amore, lo descrive con 3 come. Vale a dire come io sono nel Padre, come il Padre, no? Quel come tiene insieme 4 cose che noi viviamo separatamente. Le 4 cose sono amore, comandamento, gioia e vita. Tanto per entrare un pochino in questa rivelazione di Gesù, si può dire umanamente parlando, cioè uno rispetto all'altro, ti comando di essere mio amico. Si può?
No.
Ma manco? Possibile, no? Ma sono le parole che usa Gesù. Cosa vuol dire? Capite, per esempio, noi come siamo distanti dal concepire il comandamento. Il comandamento per noi è il contenuto di un comando. Il comandamento in bocca a Gesù è questo? Si può comandare a uno di amare? Non si può. Eppure, l'amore è il primo comandamento. Perché? Il comandamento non è che l'espressione della vita di Dio che arriva a noi come pienezza di amore per noi. In questo amore sta la gioia, e la gioia a riprova di ogni situazione. A volte faccio la battuta, no, ma come domanda, no? Ci sono tre doni che se Gesù li dà, nessuno ce li toglie. Allora, spesso le persone dicono è l'amore. No. L'amore, per quanto è donato, è vissuto assolutamente personalmente. Nessuno ama come un altro. Quindi non fa parte dei doni di Gesù. È un invito a rimanere nel mio amore. Però dice di altri tre doni. La pace. Se io do la pace, nessuno me la ruba. Il che significa? Quando noi perdiamo la pace, non abbiamo perso la pace di Gesù. Abbiamo creduto di avere la pace. La gioia. Quando dicono che la vostra gioia sia piena, e sta parlando della sua passione. E terzo, è la libertà. Se il Figlio vi fa liberi, sarete liberi davvero. Allora, libertà, gioia e pace sono le coordinate concrete per vivere l'amore. Un amore che dipende dall'altro, quindi non sta in pace. Un amore che ha bisogno dell'altro per essere gioioso, è un amore che dipende dall'altro, perché sennò non sta neanche in piedi, quindi non è libero, non è un amore. È un interesse raffinato, e tutti ci usiamo raffinatezze nell'amore, ma non l'amore. Allora, c'è un passaggio di un padre, Isacco Siro, che è, secondo me è uno degli autori più potenti, come dire, che hanno dei giudizi così come dire, calibrati ma anche precisi delle dinamiche interiori, che fa al caso nostro. Lui dice: a misura della tua umiltà ti sarà data la capacità di sopportare le tue difficoltà. Devo dire che quando noi non le sopportiamo siamo orgogliosi. A misura della tua capacità di sopportare si alleggerisce il peso della tua anima ed essa è consolata nelle sue afflizioni. Quindi sopportare le difficoltà significa anche vivere una consolazione. Poi dice: a misura della sua consolazione si accresce l'amore per Dio. E questo lo capiamo. E a misura del tuo amore si accresce la gioia nello spirito. Ma è a circolo. La gioia, a misura della gioia nello spirito, tu avrai umiltà. Se avrai umiltà, sopporterai le difficoltà. Se sopporterai le difficoltà, avrai consolazione. Se avrai consolazione, avrai amore, e avanti. E accetto. Non è in linea retta, è a cerchio, come tutte le, non so, anche le beatitudini, non sono in linea, sono a cerchio. Allora, la promessa di Gesù è esplicita: se gli si vuol bene, si accoglie la sua parola per praticarla. E allora lui è il padre, come anche nel canto al Vangelo di oggi, no? Dimorano in quel cuore. Dimorare di Dio nel cuore dell'uomo comporta il renderlo partecipe della sua stessa vita, che è splendore di amore per i suoi figli, e significa condividergli la sua sapienza di vita. Avete notato, no, che io all'inizio dell'incontro dico sempre madre della sapienza, è una vecchia mia abitudine. In testa ho questo: tutto quello che dirò già lo sanno, ma sono sicuro che se ascoltano, diciamo, non la mia parola, ma quello che può essere il momento di grazia che viene dal Signore, loro gusteranno di più quello che già sanno. Noi siamo privati del gusto, non che proprio non conosciamo, ma non gustando, alla fine neanche sappiamo di conoscere. E restiamo sempre sulla nostra fame. Allora, la sapienza di vita viene dall'avere amore per il Signore, che ci fa accogliere la sua parola di verità, che è splendore di amore per noi, nel quale noi restiamo, dimoriamo. Per quanto desiderabile, l'uomo ha come smarrito questa sapienza di vita. Questo è il motivo per cui tutte le nostre reazioni emotive non hanno nessuna reazione emotiva a sapienza di vita, perché le reazioni emotive sono dipendono da un automatismo. L'automatismo non ha niente a che fare con la vita, la ingabbia. Noi viviamo ingabbiati. Non è che noi non siamo preparati all'amore, ma vivendo ingabbiati non lo possiamo gustare. Allora, l'amore affascina, ma non si riesce a vivere nella sua assolutezza. Il come, no? Come io, il come tende a riportare l'uomo a quella assolutezza dentro la sapienza della vita. Se noi andiamo al Signore con la presunzione che Lui ci deve capire, noi né capiamo noi né capiremo Lui. Se andiamo con l'umiltà di dire: Signore, non mi capisco, mi accompagni, capiremo Lui e capiremo noi. Noi manchiamo di sapere, non è che siamo cattivi, siamo imbecilli, punto. E vabbè, ci sarebbero tante altre cose da dire. Comunque, abbinato a questo c'è quello che io chiamo, no, il servizio divino all'umanità. E vorrei proprio concludere lasciando questo ultimo, diciamo, messaggio. Se voi leggete le definizioni di Dio o comunque le esperienze dei vari santi nelle varie religioni, non troverete mai, almeno io non posso dire di conoscere, però ho letto tanto e ho parlato anche con tanti di altre religioni, no? Ma questa cosa non c'è. Sembra che sia una cosa tipica del cristianesimo, quindi vuol dire una cosa tipica di Gesù, come il figlio di Dio che si fa uomo, che fa una cosa che nessuno fa. E l'espressione evangelica che definisce questo mistero è messo in modo che quando noi la ascoltiamo ci scivoliamo sopra, nel senso che è collegato da Gesù all'invito alla vigilanza, quando dice: no, beati quei servi che una volta che il padrone è uscito, no, quando torna li trova, diciamo, pronti, no, ad accoglierlo. e dice: e se tornerà più avanti nella notte e questi l'accoglieranno, dirà: beati quei servi, perché dice, e questa è l'aggiunta, in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. È l'immagine del servizio divino all'umanità. Cioè, in nessuna religione Dio è concepito nel servizio all'uomo proprio per il suo amore e la sua umiltà. È una cosa strana, a volte un pensiero da bambino, no? Dio è l'Altissimo. Può essere più alto dell'Altissimo? Si può? E il bambino dice sì, perché se si abbassa diventa ancora più alto. Cioè, Dio si innalza perché non avendo bisogno, cioè non c'è un'altezza più grande di lui, però la può raggiungere abbassandosi. C'è una bellissima interpretazione di Sant'Ambrogio quando commenta in riferimento al Salmo, no? Alzatevi porte eterne, no? Entri re della gloria. Nell'antichità questo Salmo è stato preso come la scenografia drammatica dell'ingresso di Gesù quando, dopo la sua passione, morte e risurrezione, ascende al cielo. Lui arriva con la croce e con il seguito degli uomini riscattati. Allora, gli angeli dicono: che visione strana, cos'è questo che entra? La carne non può entrare nel cielo. E Sant'Ambrogio, che commenta, no? Dice: le porte del cielo sono troppo piccole per poter far entrare il re della gloria. E commentando che la gloria è la gloria dell'amore di Dio che ha riscattato gli uomini ed entra con la sua carne, quindi col suo corpo, dice: non aveva perso nulla ad annientarsi. Questo commento semplice: non aveva perso nulla ad annientarsi. Se noi percepissimo il valore di questo per vivere l'amore, noi saremmo assolutamente imprendibili dal male. Allora, lui passa a servire i suoi servi, però questa immagine non è riferita al paradiso, è riferita alla provvidenza di Dio che attraverso la storia. Per noi è veramente complicato accettare, diciamo, l'idea che tutto quello che succede faccia parte di questo servizio di Dio alla mia umanità. Ma la lettura che dà Gesù della sua vita, che è poi la lettura che dà Gesù della provvidenza del Padre per tutti, è esattamente questa. La disposizione della vita, le dinamiche che la caratterizzano nel bene e nel male, tutto ciò che avviene nel bene e nel male, tutto è espressione di questo servizio all'uomo. Ma per noi è quasi impossibile cogliere questa immagine di Dio che ci serve. Perché dal momento che noi partiamo da noi stessi, se uno mi dà una botta, che servizio è? Ma e qui cioè, posso dire tante parole, ma non serve, perché ognuno deve capire da se stesso. Se siamo a livello della cronaca, la vita è tremendamente complicata. Non so se è vero, ma oggi più di ieri. Ma a livello della storia non cambia niente, perché è in gioco questo servizio divino all'umanità. Quando i padri, no, ci invitano all'ascesi, no, combatti il male e fai il bene, no, a praticare, non so, fate, che so io, digiuni, elemosina, penitenza, no? Sono le famose tre disposizioni della Quaresima, no? Quando ci si invita alla fedeltà ai comandamenti, in realtà è per godere di questo servizio di Dio all'umanità. Qui è racchiusa tutta la premura di Dio per i suoi figli, ma noi non siamo svegli, siamo quei servi che dormono e non si accorgono di niente. A me verrebbe da dire, però non so se potete condividere o no, però a me verrebbe da dire che alla fine il nostro guaio è che non riusciamo a stare svegli. Siamo gente imbambolata. Non dico addormentata perché siamo stanchi, imbambolata. I padri antichi, quando devono definire la vicenda di un uomo santo, dicono che vive la sobrietà. È un termine che noi adesso è caduto in disuso, no? Uno sobrio vuol dire che non beve, no? Comunque, quando i padri definivano il peccato, lo definivano in termini di non essere ubriaco, ma non nel senso che un ubriaco non sta in piedi, quindi barcolla, no? Tra l'altro un ubriaco non cade, riesce a arrivare a casa lo stesso, tanto che si dice c'è un santo per ogni ubriaco, no? Cioè io dico questo perché lo conosco proprio in casa mia, quindi ma la cosa che voglio dire è questa: quando soprattutto gli antichi moderni non usano più questo, io penso perché sono poco realisti e hanno paura di ammettere le cose, ma la difficoltà nostra è che viviamo nella nebbia, proprio perché abbiamo bevuto il veleno del diavolo, bevuto il male che ci ha assalito. Noi abbiamo bevuto le cose cattive, non è che diventiamo cattivi, ma non vediamo più bene. Non vedendo più bene, non sappiamo mai qual è la strada, non riusciamo mai a trovare la via, ma solo perché siamo non ubriachi, perché, ripeto, siamo sbronzi, ma ubriachi perché non vedono più, non distinguono più. Uno dei verbi che il Vangelo proclama sovente rispetto alla fede è il vedere. E voi sapete, in greco sono tre i verbi che dicono vedere. Cioè un vedere, io guardo ma non vedo, oppure vedo, no, non si dice guardo ma non vedo, no? Guardo in generale. C'è il vedere nel senso che mi accorgo, e c'è il vedere nel senso che riesco a intuire il segreto della cosa, quello che noi chiamiamo il contemplare, no? I Vangeli finiscono con il vedere come contemplare il crocifisso, che è il figlio di Dio che è morto per noi. Il contemplare significa entrare in questo segreto di Dio che si rivela proprio là dove nessuno lo cercherebbe. Il vedere è il vedere nel senso che gli occhi si aprono. Pensate all'episodio di Bartimeo, no? Il cieco vede di nuovo, no? Il vedere dall'alto, cioè il rendersi conto del dono di Dio per noi, che poi alla fine è questo amore, e alla fine è: se rimanete nel mio amore non vi mancherà mai la gioia, sarete liberi, e una volta che siete in pace con voi stessi, il cielo e la terra saranno in pace con voi. Questo per me sarebbe l'invito che racchiude tutto, no? Ma sì, le cose essenziali sono queste. Mi hanno detto, siccome domani mattina non celebreremo le lodi separate, sarà la messa e le lodi insieme, allora non si può fare la lettura breve. Allora mi hanno detto, padre, potrebbe farlo al vespro. A me sembra che gli ho stufato già a sufficienza, però ho detto va bene, allora stasera al vespro facciamo quella lettura della lettera agli Efesini, che sarebbe di domani. E tra l'altro viene proprio bene, ma non avevo pensato però a questo, l'ho scoperto mentre preparavo gli ultimi appunti per questa cosa, viene proprio bene perché la sintesi che fa Paolo nella finale della lettera agli Efesini è la, diciamo così, è la via tracciata in pratica con i segnali giusti per dire: se guardate questi segnali vi trovate sulla strada, proprio per realizzare questo rimanete nel mio amore. Comunque, dice, ah, la sorpresa a tra poco. Basta, basta. E c'è ancora qualcuno che deve scrivere la mail? O posso portar via...